Focus Economia. Con Vincenzo Miglietta.
E allora 17.08, un buon pomeriggio insieme per una nuova puntata di Focus Economia e come sempre la cronaca legata all'economia a dettare la nostra scaletta. Quali sono allora i temi della giornata, temi che abbiamo scelto insieme in redazione a Daniele Brunetti, Livia Caivano e Gianluca Papa, temi importanti, internazionali, che hanno forti ricadute anche sul nostro paese. Dunque il caso Francia, la tenuta del governo Barnier, oggi le mozioni di sfiducia all'Assemblea nazionale, voto che ci sarà intorno alle 20. Allora ci collegheremo con il nostro collaboratore a Parigi per cercare di capire come si sia arrivati a questa situazione in Francia. Il governo Barnier è nato da pochi mesi e che potrebbe dunque a distanza veramente di pochissimo cadere questa sera, alla vigilia però di importanti decisioni per la Francia. Faccio un esempio: il bilancio per il 2025, circa 60 miliardi di impatto economico, e se il governo cade solamente una procedura tecnica parlamentare potrebbe permettere di andare avanti con una manovra economica, ma a questo punto sarebbe una manovra economica delegittimata dal momento che le maggiori forze politiche internazionali della Francia non stanno mettendo la faccia su questo provvedimento. Ma di manovra economica si parla anche nel nostro paese, perché il percorso parlamentare sembra andare a rilento, almeno alla Camera. Siamo comunque al 4 di dicembre e sapete benissimo che è necessario chiudere la partita anche al Senato entro il 31 dicembre, pena l'esercizio provvisorio che nessuno vuole. Qual è lo stallo, oltre al percorso parlamentare di votare prima gli emendamenti e poi la legge di bilancio e il decreto fiscale? Il problema è che soprattutto la maggioranza nel percorso parlamentare ha la volontà di distribuire nell'ambito delle forze che la rappresentano quelle poche risorse che sono a disposizione, e poi ci sono anche le istanze delle opposizioni, risorse già poche che rischiano di diventare ancora meno, perché il PIL per il 2024 rischia di non raggiungere gli obiettivi indicati dal governo nella NADEF ultima, negli aggiornamenti, nelle stime del governo. Ricordiamo che l'esecutivo Meloni ha posto un'asticella dell'1% a fine anno per la crescita del nostro paese, ma recentemente, pochi giorni fa, l'Istat stessa ha tagliato le stime, ponendo un più 0,5% di crescita acquisita per il fine 2024. Oggi altro taglio da parte dell'OCSE, che ha stimato sempre per quest'anno una crescita dello 0,5%. Dunque, con una crescita di fatto acquisita per il 2024 dimezzata, vi saranno meno risorse sulle quali il governo ha fatto già dei calcoli, quindi ha impegnato di fatto delle risorse che probabilmente non ci saranno. Tra le tante associazioni di categoria che si rivolgono al governo in questo periodo per avere delle risposte, ma di fatto delle risorse, c'è il settore dei trasporti. Allora una lettera è inviata dal comparto al ministro Salvini affinché sia riattivato il tavolo di settore. Parleremo dunque del settore dei trasporti, degli annosi problemi che lo riguardano, per esempio la difficoltà dei valichi transalpini. E poi ancora, per quanto riguarda i mercati, oltre al nostro flash che facciamo sempre sui mercati, di come stanno andando adesso, ma ancora di come saranno le chiusure, ci occuperemo di un caso particolare, del caso Campari. Qualche settimana fa il titolo ha perso molta del suo valore a Piazza Affari. Oggi invece è decisamente in controtendenza, addirittura quasi un più 5% sulle notizie della nomina del nuovo amministratore delegato. Cercheremo di capire se sono solamente le persone che possono in questo caso influenzare i mercati o se c'è invece una visione da parte degli analisti finanziari di un percorso che Campari potrà fare sotto la guida del nuovo amministratore delegato. Della Corea del Sud abbiamo parlato ampiamente nella programmazione di ieri, nella programmazione di oggi. Il caso sembra essere rientrato, solamente questa mattina i mercati asiatici hanno comunque avuto un piccolo rallentamento a causa dei timori che vi sono stati almeno nella serata di ieri a Seul. Per quanto riguarda l'Italia, interessante oggi i dati che arrivano da Confcommercio, le stime sui consumi di Natale, consumi che dovrebbero tornare secondo Confcommercio ai livelli pre-Covid. Un altro dato interessante che influenza e sta influenzando i mercati sono i dati sull'occupazione per quanto riguarda gli Stati Uniti. Ecco qui un caso particolare dove dei dati non esaltanti sull'occupazione sotto le stime stanno dando invece verve ai mercati, perché a questo punto se l'economia americana non va così come si sperava, dicono gli analisti, probabilmente la Federal Reserve, la banca centrale americana, potrebbe accelerare il taglio dei tassi di interesse. Dunque un percorso mentale che si capisce, difficile da seguire in alcuni casi, quello degli analisti dei mercati finanziari, ma abbastanza chiaro. Dunque questo un po' la scaletta che abbiamo deciso oggi di seguire. Un grazie in regia a Roma ad Alessandro Chiappini. Per quanto riguarda Milano, adesso attraverso la regia mi diranno perfetto, c'è Anna Riva che ringrazio in anticipo ad inizio di trasmissione, e ringrazieremo poi anche alla fine. Prima di passare alle altre notizie di giornata, allora guardiamo lo spread, perché è interessante non solo lo spread per quanto riguarda il nostro paese, che andiamo subito a vedere, ma il dato interessante degli ultimi giorni è proprio il raffronto con la Francia. Allora, lo spread per quanto ci riguarda in questo momento è a 115 punti di differenza con il BTP, tra BTP e Bund tedesco, con un rendimento del 3,22%. Dicevo, il raffronto che viene fatto in questi giorni con la Francia è che si dice le difficoltà francesi del governo Barnier hanno messo quasi sullo stesso piano i due paesi. Questo per quanto riguarda l'attrazione degli investimenti e le ricadute sul debito. Lo spread della Francia è fermo a 83 punti rispetto al Bund tedesco, quindi 115 l'Italia, 83 la Francia, non c'è tantissima differenza, ma il rendimento dei nostri titoli è superiore, perché il BTP rende un 3,22 mentre l'OT francese rende un 2,90%. Questo per dare l'idea di come anche i grandi fondi internazionali, in base ai rendimenti, possono orientarsi in queste ore. Dunque, questo il nostro primo punto su ciò che andremo ad approfondire durante la puntata di oggi di Focus Economia. Direi di passare velocemente alle altre notizie di giornata. Allora, prima delle altre notizie di giornata, la cronaca in calza. E allora, per quanto riguarda la Francia, le parole poco fa della Le Pen, di Marine Le Pen, che dice ai deputati è la fine di un governo effimero, e quindi è abbastanza capibile quale sarà l'orientamento del Rassemblement National nel voto di questa sera per quanto riguarda la mozione di sfiducia nei confronti di del governo Barnier. E poi invece, tornando ai fatti di casa nostra, di Stellantis ha parlato il presidente John Elkann di rientro dagli Stati Uniti, ha detto: in questi frangenti è necessario rimanere uniti e per questo motivo, ha spiegato, ho deciso di essere accanto alle nostre persone e di recarmi oggi presso la storica sede di Maserati a Modena. Elkann, chi ha seguito e chi segue attentamente Focus Economia, ha visto come negli ultimi giorni abbia rifiutato di fatto la richiesta arrivata in maniera trasversale da più partiti politici perché possa intervenire in Parlamento e dire la sua sul caso Stellantis. Anche ieri, attraverso i contatti con il ministro del Made in Italy Urso, Elkann ha fatto sapere che non ci sarà e che sarà rappresentato dal nuovo delegato per l'Europa di Stellantis. E per quanto riguarda sempre Urso, e qui non Stellantis in particolare ma l'automotive più in generale, oggi Urso nel Question Time ha dato alcune cifre dei nuovi incentivi che potrebbero arrivare per il settore, ma attenzione, non per i classici bonus o incentivi all'acquisto, perché questa è una stagione che il ministro Urso ha detto essere finita, ma arriverebbero almeno 750 milioni di euro per le imprese del settore, dell'indotto e della componentistica. E di fatto con queste notizie siamo già all'interno della parte tradizionale di Focus Economia relativa alle altre notizie che ci aiutano poi ad introdurre gli argomenti più importanti, ma siccome il vostro contributo di audio, WhatsApp, messaggi, tutto ciò che riguarda l'interazione sociale è importante, quindi seguiteci attraverso i nostri principali canali e poi il tradizionale 349-238-6666 per i vostri messaggi. E dunque, per quanto riguarda le materie prime, l'oro è fermo oggi a $2,654.25 l'once, più 0,4%, il petrolio, il WTI $70.07 al barile, più 0,19%, il Brent segna un più 0,22% a $73.78 al barile. Sappiamo che non c'è una relazione così immediata tra la quotazione del petrolio e il prezzo che poi paghiamo ogni giorno tra diesel e benzina e quant'altro alla pompa, perché come ricordiamo più spesso anche in Focus Economia, il petrolio viene comprato con i dollari, per cui interviene anche il cambio che abbiamo tra euro e dollaro, ma in sostanza, grazie anche alle rilevazioni della staffetta quotidiana, facciamo il punto su benzina e diesel. Principalmente la benzina self service dal benzinaio dunque viene pagata 1,765 euro al litro, per quanto riguarda il diesel a 1,665, si cresce, come è inevitabile che sia, per il servizio. Per quanto riguarda la benzina a 1,907 euro litro e il diesel al servito a 1,807. GPL 0,866 euro al litro, metano 1,503. Per quanto riguarda il gas invece, in generale al megavattore si assiste ad un incremento dello 0,4% con una quotazione che arriva a 46,8 euro al megavattore. Velocemente, 17:22, Focus Economia in studio, Vincenzo Miglietta. netta per quanto riguarda l'economia internazionale. Lo abbiamo detto, il taglio delle stime da parte dell'OCSE sul PIL italiano, ma anche sul PIL mondiale. La crescita del PIL mondiale dovrebbe attestarsi al 3,2% quest'anno, per poi salire al 3,3% nel 2025 e nel 2026. Secondo l'organismo con sede a Parigi, la scarsa inflazione, la crescita stabile dell'occupazione e politiche monetarie meno restrittive sono altrettanti fattori che contribuiranno a sostenere la domanda, malgrado i moderati vincoli alla necessaria stretta sulle politiche di bilancio di numerosi paesi. E questo è un tema importante, quest'ultima riga. Malgrado i moderati vincoli alla necessaria stretta sulle politiche di bilancio, mi ha colpito che nelle ultime ore lo stesso ministro, se non sbaglio, delle finanze tedesco abbia chiesto per la prima volta, credo, nella storia, che vi sia una maggiore flessibilità nella leva del deficit, del debito. Questo per un paese come la Germania è veramente una novità. Questo per dire sempre come nei momenti di difficoltà tutti i paesi poi ricorrano al debito per poter trovare una soluzione per rilanciare l'economia. E di questa mattina il sentiment di chi opera nelle aziende, quindi l'indice PMI, il Purchase Manager Index, di fatto è la sensazione che hanno i manager che fanno anche gli ordinativi nelle imprese. Sono forse quelli che hanno il primo dato, la prima sensazione di come stia andando l'economia in un paese. Allora vado a memoria, perché ripeto, non voglio prendervi tempo e andare velocemente poi ai nostri argomenti. Questa mattina l'eurozona, quindi i paesi che adottano l'euro, mediamente l'indice PMI è sceso per l'Italia, è sceso per la Germania, è sceso per la Francia, tutti sotto la soglia dei 50 punti, che indica un evidente raffreddamento della domanda per quanto riguarda gli ordinativi alle aziende. L'unica che ha tenuta è il Regno Unito, che rimane sopra la soglia dei 50 punti, ma comunque vede scendere l'indice di qualche decimale. Dello spread abbiamo detto, il caso Stellantis resta al centro dell'attenzione del governo e delle parti sociali. E per quanto riguarda, ecco, questo è un importante aspetto, perché, ripeto, si parla molto di Stellantis, ma ricorderete le immagini anche degli scioperi in Volkswagen di questa settimana. Nonostante siano scesi in piazza oltre 100.000 lavoratori del gruppo tedesco, oggi l'azienda è tornata a ribadire che almeno in Germania è necessario abbassare il costo del lavoro, perché se no non si può andare avanti. Questa è la posizione del CEO di Volkswagen, quindi lo sciopero, 100.000 lavoratori in piazza, immagini che non si vedevano da diverso tempo, non hanno discostato i vertici del più grande gruppo automobilistico europeo dalla propria necessità di ridurre i costi del lavoro. Dunque si preannunciano mesi per quanto riguarda i lavoratori in Germania veramente di scontro a tutto campo con i vertici di Volkswagen. Altri provvedimenti parlamentari. Il Senato ha approvato il decreto flussi, nell'aula di Palazzo Madama è stato approvato con 99 sì il decreto sui flussi migratori. Vorrei ricordare che questo provvedimento, oltre all'aspetto di grande contrasto politico, ricordiamoci tutta la vicenda dell'Albania, degli spot in quel paese, comporta poi anche altri aspetti meno approfonditi ma altrettanto importanti, come per esempio la quota di ingressi annuali anche importanti per sostenere anche tante imprese. Poi effettivamente vi sono tutta una serie di irrigidimenti per quanto riguarda le procedure di ricongiungimento oppure di visti per quei paesi considerati sicuri come Bangladesh, Egitto e Marocco, argomenti questi che sicuramente torneremo ad occuparci nelle prossime settimane, perché anche il fronte politico su questo non molla la presa, soprattutto da parte delle opposizioni. E direi anche giustamente, perché è un tema importante, al di là di come ognuno di noi la possa pensare. Sulle prospettive economiche è tornata a parlare oggi la presidente BCE Lagarde, e che ha detto: guardando al futuro si prevede che l'inflazione aumenterà temporaneamente nel quarto trimestre di quest'anno, poiché i precedenti bruschi cali dei prezzi dell'energia non saranno più considerati nei tassi annuali, prima di scendere fino all'obiettivo nel corso dell'anno prossimo. Quindi questa una previsione della Lagarde: l'inflazione risalirà, e chissà che la Lagarde stessa, anticipando questo andamento del costo della vita, non voglia mettere le mani avanti per frenare le aspettative che ci sono su futuri e ulteriori tagli dei tassi di interesse. Abbiamo detto in apertura di programma come per esempio i dati sull'occupazione degli Stati Uniti inferiori alle attese faccia ben sperare che la Fed possa intervenire con prossimi tagli del costo del denaro. Direi che abbiamo fatto abbastanza il punto delle notizie di giornata. Tornerei sul gas e poi diamo la linea alla pausa per il meteo. Per importanti investimenti di Italgas, futuri investimenti in Grecia per 1 miliardo al 2030, e questo sarebbe un investimento nell'ambito del piano strategico di gruppo 2024-2030, dunque nell'arco di 6 anni. La società prevede di investire complessivamente, dicevamo, 1 miliardo di euro, un programma di attività che la consociata svilupperà, la consociata ellenica svilupperà lungo 4 direttrici a supporto del processo di transizione ecologica. Dunque Italgas che guarda anche alla Grecia, e l'amministratore delegato di Italgas Gallo dice: in Grecia disegniamo l'infrastruttura energetica. Dunque si cerca di guardare a 360 gradi per quanto riguarda l'approvvigionamento del gas, metanodotti, navi che portano il gas liquefatto e quant'altro, per cercare di evitare quello che tutti ricorderete avvenuto dopo l'aggressione della Russia all'Ucraina. Dunque ci possiamo fermare qui, dare lo spazio al meteo, e poi entriamo di peso nel discorso della Francia e del futuro del governo Barnier.
Focus Economia.
Di nuovo insieme Focus Economia, uno sguardo rapido alle chiusure dei mercati internazionali. Partiamo da Milano con il FTSE MIB più 0,73%, bene Campari, lo dicevamo ad inizio di trasmissione, più 4,39%, bene MPS, Banca Popolare di Sondrio e FinecoBank. Tra i negativi Erg di Asor Interna e Ricordati. Per quanto riguarda sempre il vecchio continente, Londra meno 0,32%, Francoforte più 1%, Parigi più 0,66%. Stati Uniti, Wall Street, dicevamo oggi nuova seduta positiva per Wall Street sulla scia di una speranza che la Fed possa procedere in tempi rapidi ad un taglio dei tassi di interesse. Allora Dow Jones è più 0,55, Standard & Poor's 500 più 0,41, Nasdaq, l'indice tecnologico, più 0,91. Questa è una prima anticipazione dei mercati, ma poi alle 17.50 ci torneremo con un caso particolare, il caso Campari, che tanto ha fatto parlare. Ma adesso velocemente ci trasferiamo a Parigi, all'Assemblea Nazionale, dove è lì per noi Danilo Ceccarelli. Buonasera Danilo.
Buonasera, buonasera a voi.
Danilo, allora, dici innanzitutto cosa accadrà in serata all'Assemblea Nazionale.
Sì, ormai sembra che il governo francese abbia i minuti contati, perché questa sera si voteranno le due mozioni di sfiducia che sono state presentate rispettivamente da Rassemblement National di Marine Le Pen e dalla sinistra, che è riunita in questa alleanza parlamentare ribattezzata Nuovo Fronte Popolare. Nei giorni scorsi la Le Pen ha annunciato che i suoi parlamentari, oltre a votare la loro mozione, voteranno anche quella della sinistra. In questo modo si dovrebbero raggiungere la soglia utile appunto per far cadere il governo del premier Michel Barnier, che era stato un governo formatosi solamente a settembre. Quindi Barnier si prepara a passare alla storia della Quinta Repubblica come il capo del governo più breve dal 1958 ad oggi. Si aspettano le votazioni, che dovrebbero arrivare tra le 19 e le 20, è molto difficile fare delle previsioni esatte. Prima Marine Le Pen è intervenuta nell'emiciclo con un discorso in cui ha parlato di un momento di verità e ha definito il governo in carica un governo effimero. Quindi, ripeto, sembrerebbe che l'esecutivo abbia i minuti, certo, i minuti contati.
Ecco Danilo, allora, questa è la stretta cronaca da te che sei tra l'altro all'Assemblea Nazionale, ma sempre con te vorrei ripercorrere di come si sia arrivati a questa giornata di oggi, ovvero Barnier, che è un politico di lungo corso, cioè non può essere uno sprovveduto, perché ha forzato così la mano sul bilancio per il prossimo anno, sapendo che probabilmente non avrebbe avuto i voti necessari? O forse invece qualcuno gli ha anticipato che poteva farla franca in maniera positiva con i voti? Cosa è successo negli ultimi giorni?
Sì, perché dobbiamo prima di tutto ricordare che con la caduta sempre più probabile del governo, la Francia rimarrà senza una manovra di bilancio. In realtà il premier Barnier in questi ultimi giorni ha teso la mano più volte a Rassemblement National di Marine Le Pen con una serie di concessioni. Penso ad esempio, tra queste, è stata annullata una tassa sulle bollette dell'elettricità che veniva richiesta da tempo da Marine Le Pen. Ma la leader del Rassemblement National ha continuato a porre le sue condizioni, le linee rosse, le linee rouge da non oltrepassare. E Barnier ha anche accusato la Le Pen di non aver avuto voglia di sedersi a un tavolo e di trattare. Molto interessante vedere questo cambio di atteggiamento da parte di Marine Le Pen, che all'inizio, tre mesi fa, aveva assunto una linea molto più, se vogliamo, responsabile, molto meno aggressiva. Sembrava intenzionata a voler far cadere il governo. C'è stato un cambio radicale nel suo atteggiamento proprio in questi ultimi giorni, un cambio di atteggiamento che, tra l'altro, ricordo, imbarazza anche la sinistra, che si ritrova a presentare una mozione di sfiducia, come aveva promesso da tempo, e che passerà con il sostegno dell'estrema destra. Quindi è uno scenario, se vogliamo, inedito anche sotto questo punto di vista. Ricordo però che in questo lasso di tempo, in questi tre mesi, è anche la Le Pen è cominciato anche un processo per la Le Pen nell'ambito del caso sugli impieghi fittizi al Parlamento europeo del suo partito. In caso di condanna, la leader del Rassemblement National potrebbe anche essere condannata a l'ineligibilità per le presidenziali del 2027. Quindi molti osservatori ricollegano questo cambio di atteggiamento anche a questo processo in corso.
Chiaro Danilo. Cosa succederà qualora, come sembra ormai probabile, tu ce lo anticipavi, dovesse ricevere questa mozione di sfiducia a Barnier, ovvero nelle prossime ore e nei prossimi giorni si potrà, almeno per una fase tecnica, proprio per approvare la sessione di bilancio, procedere con un nuovo governo tecnico, o cosa succederà?
Il presidente Emmanuel Macron, che ricordo rientra oggi da una visita in Arabia Saudita, quindi non è nemmeno in Francia, e tra l'altro in questi ultimi giorni ha mantenuto un profilo particolarmente basso. Il presidente Emmanuel Macron ha tre diverse scelte davanti a lui, cioè quella di rinominare il premier Michel Barnier, che dovrebbe formare un nuovo governo, e ci si aspetta un governo con una sensibilità un po' più orientata a sinistra, magari con qualche membro che viene dall'area socialista. Potrebbe inoltre nominare un governo tecnico all'italiana, come dicono anche spesso qui a Parigi, o potrebbe addirittura scegliere la strada della coabitazione, nominando un premier proveniente dalla sinistra, altro scenario che sembra essere improbabile. Staremo a vedere nei prossimi giorni. Quel che è certo è che in caso di caduta Barnier rimarrebbe in carica solamente per la gestione degli affari correnti. Per quanto riguarda la manovra finanziaria, secondo la Costituzione della Quinta Repubblica Francese, il Paese si ritroverebbe ad affrontare il 2025 con la stessa manovra finanziaria dello scorso anno, sulla quale ci potrebbero essere degli aggiustamenti ogni volta fatti a colpi di decreti.
Ecco, Danilo, veramente ce lo anticipavi tu, la politica francese si è italianizzata, diciamo così, perché per quello che ho capito io, quest'estate si è andati a votare su volontà di Macron per arginare la destra. Si è creata questa grande alleanza che andava dal centro alla sinistra, poi si fa un governo che sostanzialmente è più di destra di quello che ci si aspettava e che sperava nell'appoggio della Le Pen, contro la quale sono state fatte le elezioni legislative. È veramente abbastanza difficile da comprendere, e mi sembra che l'esito di oggi faccia parte di questa assurdità.
Sì, si parla molto di caos politico adesso in Francia. Tutto, giustamente come ricordavi tu, nasce dalla decisione presa dal presidente Macron di sciogliere l'Assemblea nazionale la sera delle elezioni europee stravinte dall'Assemblea nazionale, e appunto riportare i francesi alle urne per le legislative che ci sono state tra giugno e luglio, con due turni. È stata una mossa particolarmente azzardata dal presidente Emmanuel Macron. C'è chi parla di fallimento, guardando appunto quello che sta succedendo in questo momento, ma c'è anche chi giudica positivamente quella mossa, perché ricordo che a sorpresa alle ultime legislative è stata la sinistra ad arrivare in testa, la coalizione di sinistra, il nuovo Fronte Popolare è arrivato in testa, seguita dai macroniani, e solamente al terzo posto c'è stato l'Assemblea Nazionale. Quindi quella diga repubblicana alla fine ha funzionato ancora una volta. Il prezzo da pagare qual è stato? Una totale instabilità politica che fa cadere il paese in una forte incertezza, perché ricordo tra l'altro che i conti pubblici della Francia non stanno attraversando un buon momento. Per il 2024 il deficit dovrebbe sforare il 6% del PIL, il debito è schizzato alle stelle. Il governo, questo governo in carica, prevedeva di riportare il deficit al 5% per la fine del 2025 e sotto la soglia del 3% imposta da Bruxelles per il 2029. Con la manovra finanziaria senza una manovra finanziaria possiamo dire che salta il banco, certo. E quindi c'è una totale incertezza.
Tra l'altro, Danilo, ma questo ce lo stavi anticipando anche tu, secondo anticipazioni e fonti di stampa, lo stesso Macron, di ritorno dall'Arabia Saudita, avrebbe già iniziato dall'Arabia Saudita delle prime consultazioni in vista dell'ormai contata sfiducia a Michel Barnier, e le sue intenzioni sarebbe quelle di nominare un nuovo premier nelle prossime 24 ore. Dunque sicuramente è una cosa che va seguita e che noi come Radio 24 seguiremo, grazie anche all'aiuto da Parigi di Danilo Ceccarelli, che saluto e ringrazio. Noi ci fermiamo per il traffico.
Focus Economia.
So you're a tough guy, like you're really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy, I'm the bad guy.
Di nuovo in studio Focus Economia, una coda sul tema della Francia, ma che leghiamo ai mercati, e perché un po' su tutti i quotidiani, ma soprattutto sul Sole 24 Ore oggi c'erano diversi approfondimenti su come la forchetta tra i titoli di Stato tra Roma e Parigi si sia ristretta. Parliamo di spread, parliamo dei rendimenti dei titoli a 10 anni, si era affrontati con i bund tedeschi, e dunque riparto da qui con lo spread per quanto riguarda i BTP e i bund, quindi parliamo dell'Italia con uno spread a 116 punti, un rendimento al 3,21%, la Francia uno spread di 84 punti con un rendimento del 2,89%, quindi in questo momento sono più attraenti i titoli italiani. Anche lo spread da 84 a 116 è veramente ai suoi minimi storici, questo per dire che l'italianizzazione per quanto riguarda la Francia sta avvenendo non solo sul fronte della politica pura, ma anche sotto l'aspetto economico, anche se questo può essere, se rigiriamo la medaglia, anche un complimento nei confronti dell'Italia, che si ritrova ad uno spread storicamente molto basso, ovvero 116 punti. Il punto veloce sui mercati con la chiusura del FTSE MIB a più 0,75, dicevamo i titoli migliori sono stati Campari, MPS, Popolare Sondrio e Unipol, male ma non tantissimo, comunque parliamo di un meno 0,79%, Erg, Terna, Nexi e Tenaris con percentuali a scendere. Bene Wall Street, Dow Jones più 0,57, Standard & Poor's 500 più 0,40, Nasdaq più 0,88. E per quanto riguarda l'Europa abbiamo Londra meno 0,27, Francoforte più 1% e Parigi più 0,64. Tutta questa premessa nel giorno in cui anche il FTSE MIB è decisamente positivo e a trainare il listino, tra le altre cose, è Campari, è fare il punto proprio su Campari, e lo facciamo con il collega di Radio Corp Paolo Paronetto. Buon pomeriggio Paolo.
Ciao, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori.
Grazie Paolo della tua partecipazione. Allora Paolo, circa un mesetto fa, quando ho condotto un'altra puntata di Focus Economia, stranamente proprio quel giorno Campari segnò una delle performance negative peggiori per la sua storia di quotazione. Oggi invece abbiamo un quasi più 5%. Cosa è cambiato in questo lasso di tempo? Partiamo da qui.
Beh, diciamo che ovviamente il tema di oggi, comunicato questa mattina prima dell'apertura, è la nomina del nuovo amministratore delegato Simon Hunt, che prima cosa pone fine a una situazione di incertezza che aveva sicuramente penalizzato il titolo negli ultimi mesi. Ricordiamo che a settembre si era dimesso l'amministratore delegato Matteo Fantacchiotti, che era rimasto in carica soltanto 5 mesi, si era insediato infatti in aprile, quindi diciamo che ha torto a ragione. Per gli investitori la società è apparsa un po' in balia del mercato senza una direzione precisa, e le redini della società sono state prese da due amministratori delegati ad interim, e la scelta del nuovo capo azienda è stata affidata a un comitato guidato dallo storico amministratore delegato Bob Kunze-Concewitz, che appunto proprio oggi è arrivato alla scelta di Simon Hunt. Simon Hunt piace al mercato perché ha un'esperienza di oltre 30 anni nel settore delle bevande alcoliche e soprattutto nel mercato statunitense, che è un mercato chiave per Campari, che cerca di crescere in quel settore, in quella geografia da tempo, e che è una geografia in crisi nel periodo post-Covid, con un cambio delle abitudini di consumo che da cui i gruppi non riescono ancora a risollevarsi. Il titolo quindi oggi è stato il migliore di Piazza Affari, ha chiuso un rialzo del 4,32%, portando la capitalizzazione di borsa della società a 7,5 miliardi, ma bisogna comunque ricordare che dall'inizio dell'anno, proprio per le incertezze che abbiamo ricordato, gli eventi che si sono succeduti, la performance è ancora decisamente negativa, il calo dal 1 gennaio è di oltre il 40%. Approfondendo un po' l'opinione del mercato sulla nomina di Hunt al vertice dell'azienda, ad esempio gli analisti di equity hanno sottolineato proprio di prevedere un'accoglienza positiva proprio per la fine di questo elemento di incertezza che penalizzava complessivamente la storia della società, e quindi hanno consigliato di comprare le azioni Campari. Inoltre un motivo che ha risolto appunto l'incertezza rende probabilmente attraenti i titoli Campari in questo momento è che proprio in seguito agli scivoloni degli ultimi mesi appaiono abbastanza convenienti, si crede, nelle prospettive della società. Infatti il rapporto tra il prezzo di borsa e gli utili attesi nel 2025 è pari a circa 18 volte e quello sulla base degli utili attesi per il 2026 a 16 volte contro una media negli ultimi 10 anni di 29 volte, quindi diciamo che siamo a multipli sicuramente e più contenuti. Il tema, diciamo che il movimento di Campari oggi non si è esteso al resto del settore degli spirits europei, a conferma che si tratta appunto di ragioni proprio specifiche della società. Infatti diciamo i colossi francesi oggi non Le Bon Mash, che ha tra le sue componenti anche quella degli alcolici, ha chiuso poco mossa, mentre Rémy Cointreau ha perso addirittura circa il 3%, mentre a Londra Diageo ha chiuso in lieve calo con un movimento non particolarmente rilevante. Quindi è proprio una questione che riguarda in questo caso Campari, che cerca di rialzare la testa adesso che c'è stata questa nomina dopo i recenti gali. Certo. Preciso soltanto che la nomina sarà operativa da gennaio, perché la società ha convocato un'assemblea il 15 gennaio proprio per la nomina di Hunt in consiglio di amministrazione, e poi il consiglio gli conferirà le deleghe.
Paolo, velocissimamente un'ultima domanda: queste difficoltà nelle vendite di Campari arrivano solamente dal Nord America o sono poi generalizzate anche in Europa e in altri continenti, o è solamente quella la negatività dalla quale ripartire?
Beh, diciamo che soprattutto quella del Nord America è una geografia chiave, proprio perché la società ci punta molto, e il rallentamento che non ha riguardato solo Campari ma tutto il settore si è appunto fatto sentire in modo particolare. Ricordiamo inoltre però le difficoltà diciamo degli spirits premium insieme a tutto il settore del lusso anche in altre geografie come quella della Cina, che dove proprio l'interrogativo sulla capacità del governo di stimolare l'economia e di stimolare quindi i consumi interni sta tenendo in scacco un po' tutto il certo. settore dei beni di consumo ormai da mesi. Un altro che è proprio quella, è un'altra delle regioni chiave da cui si attendono novità positive per il rilancio dell'intero comparto.
Bene, perfetto così, grazie al collega di Radio Corp Paolo Paronetto. Noi ci fermiamo per il GR di Radio 24 delle 18.
Le sfide del mondo del lavoro sono tantissime.
Occupazione, diritti, tasse.
Ma anche parità di genere, innovazione tecnologica e inclusione.
Siamo Mauro Meazza
e Deborah Rosciani.
Che lavoro sarà? Tra Welfare e Intelligenza Artificiale è il podcast originale di Radio 24, in collaborazione con INAP, che vi porta a scoprire come sarà il mondo del lavoro.
Nel futuro, disponibile sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.
In collaborazione con INAP, Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche.
Focus Economia.
E allora di nuovo insieme, 18 e 8 minuti, in studio Vincenzo Miglietta. Una notizia battuta pochi istanti fa dalle agenzie, e il tema è quello di Stellantis. I sindacati metalmeccanici incontreranno il 12 dicembre a Torino il responsabile Europa di Stellantis, Jean-Philippe Imparato, che guiderà la delegazione aziendale il 17 dicembre al tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Jean-Philippe Imparato stato e colui designato dal presidente El Khan per l'Europa, per questa fase di transizione, fino a che non sarà nominato il nuovo amministratore delegato dopo le dimissioni di Tavares. Rimaniamo di fatto nel tema dei trasporti, perché tornando alle urgenze dell'autotrasporto del nostro paese e le richieste che il comparto fa al governo in funzione anche della manovra economica, abbiamo nostro gradito ospite Sergio Lomonte, segretario della Confartigianato Trasporti. Buonasera Lomonte.
Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
Allora Lomonte, io adesso elenco velocemente alcune criticità ormai credo storiche del vostro comparto. Allora, il problema del caro diesel, il problema dei valichi transfrontalieri soprattutto verso la Francia e poi di recente anche diversi scioperi annunciati nella vostra categoria e l'annosa mancanza di fisica di autotrasporto. Da quale vogliamo partire di queste problematiche?
Beh, intanto mi consenta di dire che è stato fin troppo buono nell'elencare solamente queste quattro tematiche. I dossier aperti sono tanti, potremmo iniziare da qualsiasi, ma mi piace precisare che le imprese di autotrasporto in questa fase, come diceva un po' lei, è già da tempo, ma in questa fase in particolare soffrono di problemi atavici che noi consideriamo come quelle condizioni di contesto che mancano in Italia per poter operare nella legalità e nella correttezza anche dei rapporti contrattuali. Per cui partiamo da questo assunto per dire che tutti i problemi hanno una genesi: l'attrattività della professione, quindi chiaramente il problema della carenza di autisti è un tema, perché si rischia nei prossimi anni di non avere più personale adeguato, preparato e pronto a guidare i nostri bisonti della strada, i mezzi che riforniscono quotidianamente le dispense delle nostre case, i supermercati, le farmacie, certo. E quindi danno in qualche modo la garanzia della mobilità delle merci. Abbiamo il grande problema dei valichi alpini per quanto riguarda il trasporto internazionale, ma anche lì voglio precisare che non si tratta meramente di un problema delle imprese di trasporto, ma si tratta di un problema, perché poi l'impresa di trasporto di fatto è un vettore, è solo il veicolo, sì. Quindi soffre l'ostacolo lì al valico. Il problema è della merce italiana, quindi ne va della competitività e in qualche modo anche della perdita di valore dell'export italiano. Tutto quello che noi produciamo e che esportiamo verso i mercati del centro Europa, del nord Europa, viene fortemente limitato, e questo va a detrimento chiaramente del PIL italiano. Poi c'è il tema, come dicevo appunto, delle condizioni di contesto, della mancanza di alcune normative che noi sollecitiamo al governo e che da tempo ormai vengono un po' non prese in considerazione, ecco, utilizziamo un eufemismo. Parliamo di quelle norme, per esempio, relative al rafforzamento dei tempi di pagamento per i servizi resi dai trasportatori alla committenza. Abbiamo una normativa che prevede tempi strettissimi, rigidissimi, il pagamento a 30 giorni per un servizio di trasporto. Questo viene bellamente disatteso e non solo si trasborda fino a 60 giorni, ma addirittura si arriva a 90, 100 giorni. Capite bene che in una situazione di questo tipo chi deve comunque, come l'imprenditore, certo, dell'autotrasporto, pagare gli stipendi, pagare i contributi, pagare le tasse, si trova fortemente penalizzato.
Ecco, ricordo che siamo con il nostro ospite, gradito ospite, Sergio Lomonte, segretario della Confartigianato Trasporti, ma tra l'altro anche segretario di UNATRAS, il coordinamento unitario delle principali associazioni nazionali dell'autotrasporto. E Lomonte, io quando sento parlare di tavoli presso il Ministero, presso la Presidenza del Consiglio, rimango sempre un po' scettico, perché in tanti anni di questa attività raramente ho visto poi delle decisioni importanti essere presa in quelle sedi. Però voi con una lettera anche al ministro dei trasporti Salvini siete tornati a chiedere il ripristino del tavolo dell'autotrasporto. Ci dice in cosa consiste e perché è così importante?
Ma guardi, il tavolo istituito presso il Ministero Infrastrutture e Trasporti per volontà del Ministro Salvini, ma ad onor del vero esistito anche con altri ministri che lo hanno preceduto, è un tavolo che a partire dal confronto delle associazioni maggiormente rappresentative, quelle dell'albo dell'autotrasporto, serve un po' a discutere e a risolvere le problematiche del settore, della categoria appunto. E questo è un tavolo fondamentale che il ministro aveva promesso di convocare con cadenza mensile, lui stesso attraverso un viceministro delegato, il viceministro Ixi, e che dopo i primi periodi appunto di assiduità ha visto via via scemare anche di interesse. Per cui noi chiediamo la riattivazione di questo tavolo per portare avanti tutte le discussioni sui tanti dossier aperti, alcuni dei quali li ho citati poc'anzi, ma ai quali potremmo aggiungere anche il tema per esempio delle condizioni di lavoro, il tema del caro diesel che lei ha citato, che oggi ecco anche lì è un po' è stato un po' dimenticato perché non è più l'emergenza, ma che grazie appunto all'interlocuzione nostra con il ministero, con le autorità competenti, si è riusciti comunque a mitigare. Se ricorda, abbiamo ottenuto dei bonus,
certo,
rispetto appunto al caro gasolio, quando arrivò a 2 euro quella soglia psicologica che per gli autotrasportatori appunto fa diventare sconveniente trasportare le merci. Ecco, se non vogliamo che si blocchi la mobilità delle merci in Italia, bisogna attuare quelle misure che diano sostenibilità, competitività al comparto.
Ecco, Lomonte, in chiusura lei ha introdotto anche il tema della tutela del lavoro nel vostro comparto, sciopero dei sindacati 9-10 dicembre, come sempre gli scioperi sono i benvenuti quando vi sono rivendicazioni importanti. In questo caso cosa viene rivendicato secondo lei e se si può arrivare ad evitarlo, visto anche il periodo importante, siamo a ridosso delle feste?
Ma guardi, proprio in queste ore siamo impegnati in una trattativa ad oltranza con il sindacato dei lavoratori, con CGIL, CISL e UIL del comparto trasporti, per definire appunto quelle condizioni che ci consentano di raggiungere un accordo di rinnovo del contratto e quindi di dare anche un'opportunità di aumento salariale a questi lavoratori che sono indispensabili per le nostre imprese,
certo,
tanto le piccole quanto le medie e le grandi. Noi ci auguriamo che appunto in queste ore riusciamo a raggiungere l'accordo e si possa sminare il pericolo di questo sciopero indetto dai sindacati, che ovviamente sarebbe controproducente, noi crediamo, per i lavoratori stessi, insomma per il comparto, perché poi di fatto le piccole e medie imprese italiane vivono di uno stretto rapporto tra il titolare dell'azienda e i propri dipendenti, spesso collaboratori familiari. Ecco, non pensiamo soltanto alle multinazionali, il tessuto dell'autotrasporto italiano, come certificato dai dati dell'albo autotrasporto presso il Ministero dei Trasporti, è un tessuto quasi a stragrande maggioranza composta da artigiani e piccole e medie imprese, sono quelle che noi dobbiamo tutelare. Ci auguriamo che con il rinnovo del contratto collettivo di lavoro si diano garanzie intanto salariali, quindi di aumenti per il recupero insomma delle retribuzioni, del valore del potere d'acquisto dei lavoratori, ma allo stesso tempo si tenga in considerazione la sostenibilità finanziaria.
Bene.
E la tenuta delle imprese.
Grazie, allora, grazie a Sergio Lomonte, segretario di Unatras, e noi ci fermiamo per il traffico.
Focus Economia.
Ultima parte di Focus Economia dedicata allo stato di salute dell'economia del nostro paese, e facciamo riferimento alla fotografia scattata dall'Istat pochi giorni fa, Istat secondo il quale il PIL del nostro paese avrà un acquisito per il 2024 di più 0,5%, la metà di fatto di quanto previsto dal governo. Nella NADEF aveva previsto un più 1%, dato questo dell'Istat, che trova oggi conferma anche nella rivisitazione del PIL italiano da parte dell'OCSE, più 0,5% la crescita nel 2024. Quanto questa frenata del PIL potrà incidere anche su tutti i calcoli messi nero su bianco dal governo per la prossima manovra economica? Tutti argomenti che andiamo a rigirare al collega editorialista del Sole 24 Ore, Dino Pesole. Buonasera, Dino.
Buonasera, eccomi Vincenzo.
Ciao Dino, grazie della tua partecipazione. Dunque, questo PIL che frena nel terzo trimestre, immagino che avrà un andamento simile nel quarto, secondo te costringono il governo a rivedere le risorse già dalla manovra in corso all'esame del Parlamento?
Ma guarda, questo è abbastanza improbabile, perché la prossima revisione è attesa in primavera col documento di economia e finanza, quindi immagino che ormai l'anno vada a concludersi con queste stime di aumento del PIL, che potrà essere forse un po' più alto dello 0,5 stimato dall'OCSE, forse si avvicinerà più allo 0,7 che è la previsione della Commissione europea, ma stiamo parlando di pochi decimali. La cosa che sembra un po' più preoccupante è la previsione dell'OCSE sul 2025, che ci dà uno 0,9. La previsione del governo era decisamente più incoraggiante, oltre l'1,2%. Allora sì, ci sarà senz'altro, a meno che non ci sia un'inversione di tendenza, e qui la partita è in gran parte se si riuscirà a mettere in applicazione tutto il PNRR. È chiaro che se la tendenza è questa e ci sono variabili internazionali che spingono purtroppo in questa direzione, a partire dalla recessione della Germania, che è insomma abbastanza seria, è chiaro che questo dovrà comunque indurre il governo a rivedere un po' il tragitto che ha appena concordato, e noi siamo stati tra virgolette promossi da Bruxelles sul fronte dei conti pubblici, ma quello è un percorso che era, come dire, tarato su quei livelli di crescita. Se l'economia italiana, addirittura il PIL, si dimezza, è certo che ci sarà un impatto sulle variabili di finanza pubblica, quindi sto pensando al deficit, che già noi dobbiamo ridurre dello 0,5% l'anno, siamo peraltro in procedura di infrazione, e ci sarà anche un problema sul debito, che peraltro già è indicato in crescita, ma lì c'è l'effetto nefasto del super bonus che ci costa 40 miliardi l'anno di maggiore debito. Quindi ci sarà un problema, l'aggiornamento sarà fatto secondo me nei primi mesi dell'anno, e vedremo come va, insomma, se ci, certo, sarà un effetto.
Tu, Dino, giustamente dici il taglio delle stime del PIL potrebbero influenzare il percorso settennale che l'Italia ha presentato a Bruxelles per le nuove regole del patto di stabilità. Ma allora ti chiedo, tu stesso hai parlato poc'anzi degli effetti nefasti del super bonus sull'economia, non tanto sull'economia quanto sui conti pubblici. Perché l'Italia, Dino Pesole, stiamo approfondendo questo aspetto con il collega del Sole 24 Ore Dino Pesole. Perché l'Italia, Dino, fino a qualche mese fa ha beneficiato di una crescita comunque migliore, faccio un esempio, di Francia e Germania, invece adesso si è accodata a questa fase a rilento? Non è che forse beneficiava ancora di un traino, per esempio, che poteva arrivare dall'accelerazione data anche dal super bonus post-Covid?
In parte sì, c'è sempre stata una forma di rimbalzo che derivava da quello, ma il problema fondamentale è che secondo me è questo il vero tema su cui dovremmo concentrare la nostra attenzione anche a livello, e dovrebbero farlo anche a livello di governo, di Parlamento, è che qui siamo al 20° mese consecutivo di calo della produzione industriale. Cioè qui abbiamo un problema serio sul fronte dell'industria, un declino che ha visto calare vistosamente la quota della manifattura sul PIL, lo scriveva oggi Sole 24 certo. Ore, dal 19,9% pre-Covid al 18,1% di settembre. Quindi stiamo diventando un'economia sempre più dipendente dai servizi, e questo ha delle conseguenze sia sui salari, sia sulla produttività, sull'occupazione, e questi sono tutti elementi che devono essere in qualche modo valutati, perché è sul recupero di produttività che noi possiamo spingere il nostro PIL, perché se no non riusciamo. E qui c'è tutto un capitolo che è peraltro in gran parte nel rapporto Draghi, e qui la partita adesso si sposta, perché noi dovremo anche un po' rivedere il nostro sistema produttivo. Noi abbiamo una crisi dell'auto, abbiamo la crisi dell'acciaio, della siderurgia, abbiamo il nostro principale partner commerciale, la Germania, in recessione, adesso arrivano i dazi di Trump, e non possiamo basare la nostra crescita solo sui servizi o sull'andamento del commercio, del turismo, che per carità va benissimo, che hanno compensato in parte la caduta della manifattura in questi anni, ma il problema è come recuperare quote di produttività, e qui la produttività la si gioca ormai sul fronte delle nuove tecnologie digitali. Qui l'Europa si deve dare una mossa, il rapporto Draghi da questo punto di vista mi sembra chiarissimo.
Tra l'altro, Dino, quello che dici è giustissimo, nel senso che se viene meno una parte solida come l'industria manufatturiera, siamo poi legati ai servizi, faccio un esempio anche al turismo stesso con i suoi picchi che possono essere stagionali. Allora l'abbiamo visto in Italia, l'abbiamo visto in Francia con le Olimpiadi, in Spagna vi sono variazioni relativi all'estate, ma poi si torna a quello 0, del PIL che non può far bene a paesi con un'economia strutturata come quelle europee.
Esattamente, cioè se diventiamo un'economia sempre più dipendente dai servizi, abbiamo dei problemi con i due settori primario e secondario, vale a dire agricoltura, industria e manifattura, che stanno in flessione. Pure l'agricoltura va male da tempo, meno 3,9% rispetto al 2019, quindi qua bisogna recuperare in fretta sul versante della politica industriale, e dobbiamo farlo ovviamente di concerto con l'Europa. Adesso vediamo la nuova Commissione europea cosa proporrà, e in casa nostra dobbiamo accelerare sul versante del PNRR, perché ricordo che i 194 miliardi che ci sono assegnati fino al 2026, finora ne abbiamo spesi 58 effettivi, e lì è la partita, perché c'è un moltiplicatore sulla crescita che viene dagli investimenti, e se si riesce a metterli in campo, allora sì che il PIL può avere una spinta, magari non sarà sufficiente a compensare quello che avviene sul versante internazionale, però sarebbe una buonissima spinta alla crescita. E da questo punto di vista finora il PNRR non ha dato grandi risultati sul versante della crescita. Speriamo in un'accelerazione nel 2025 e nella prima parte del 2026.
Quindi il PNRR, Dino, come acceleratore per l'economia del nostro paese, resta però il problema di come salvaguardare anche il costo del lavoro, perché oggi la Volkswagen per esempio in Germania ha detto che bisogna comunque ridurre il costo del lavoro. Questo porterebbe con sé tutte delle ricadute sulle tutele dei lavoratori che oggi non possiamo affrontare perché non abbiamo il tempo necessario. Quindi un difficile equilibrio, una sfida veramente difficile per i prossimi mesi per la nuova Commissione europea. Dino, una risposta in 30 secondi ti chiedo.
Assolutamente, questa secondo me è la vera sfida. Adesso bisogna capire a von der Leyen in che direzione vorrà mettere in campo le prime misure, ma sono urgentissime, perché noi abbiamo già da recuperare un gap di competitività rispetto a Cina e Stati Uniti sul versante delle tecnologie digitali che è enorme.
Quindi, grazie.
O ci svegliamo, se no andiamo indietro.
È vero, grazie a Dino Pesole. Noi siamo in chiusura, e allora un saluto da Vincenzo Miglietta.